Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. E l'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? E quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose da poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Innanzitutto vorrei sapere se in fondo la Chiesa si sente bene, perché la domenica mi dicevano che il microfono non funzionava granché. Va bene. Ecco, ci troviamo di fronte a una parabola, a un passo del Vangelo, che se andate a leggere un commento qualsiasi al Vangelo, trovate scritto: questa è una parabola difficilissima da intendere. Peccato che non ci sono i foglietti oggi, ma se tornate a casa vostra, al capitolo 16 di Luca, troverete questa parabola, andatevela a leggere con calma, perché è uno scombino, guardate. Stanno tante di quelle cose scombinate in questa parabola che voi, logicamente, ascoltandolo, non ve ne accorgete. Cominciamo, per esempio, con una battuta semplice. Sono due debitori e l'amministratore dice: prendi la tuo debito, la tua cambiale, tra di sé e moglie, e scrivici sopra non 100 ma 50. Ma la cambiale chi la tiene in mano? Il debitore. La tiene in mano chi deve avere i soldi. E il debitore dice: ma come, scrivo io sulla cambiale invece di 150? Scrivilo tu, che tiene un'autorità. E per dire una delle tante discrasie che esistono all'interno a questo debito. Poi non si capisce perché uno deve 100 e riceve 50, e da 50. L'altro tiene 100 e da 80. Questo nemmeno si capisce. Non vi dico le frasi finali, queste qua, che sono state ben piallate, ma in conclusione non significano perfettamente chi è disonesto nel grande, disonesto nel poco. Tutto questo non si capisce, andatelo a vedere nei commenti, non stiamo a perdere troppo tempo. E poi la cosa più ridicola è che praticamente l'amministratore è un disonesto e il padrone lo loda. Sì, oppure lo darlo, ma prima dice sei un grande mariuolo. Questa parla la parabola, diciamo, la parabola per salvare tutte le cause che stanno in circolazione per disonestà nella vita pubblica. Cioè, in pratica questa parabola sembrerebbe dar ragione a chi ruba, perché si mette a posto i fatti suoi. E poi c'è un'incongruenza psicologica troppo grande, vedete. Cioè, questo tale ha deciso, dice, me ne devo andare, mo mi voglio organizzare per il futuro. E allora tiene in mano le carte dei debitori, si chiama quanto devi tu? 100. 50 portali a casa mia e 50 li dai al padrone. così farebbe oggi un ladro. Se dice tu devi tanto, ti faccio risparmiare, ma dammi una percentuale. No, lui dice così poi mi accoglieranno nelle loro case. Immaginate un po' voi che dovete trattare, come purtroppo molto si fa oggi, con un amministratore che si fa comprare, andate da lui e gli dite se tu mi metti a posto queste cose e via discorrendo, e lui dice non voglio niente, poi dopo tu mi darai qualche cosa. Ma chi si mette in casa un ladro? Come diceva un vecchio proverbio napoletano, le prostitute entrano anche nei palazzi reali, ma i ladri nemmeno un pezzente vuole nella sua casa. Ecco, vedete, è una parabola che non funziona proprio. Perché non funziona? Allora, è quello che io cerco di dirvi ogni volta che vi parlo delle parabole. Noi bisogna smettere di leggere i Vangeli come se fossero dei fatterelli. E purtroppo tutta questa parabola viene letta come se fosse un fatterello. Qua c'è un sacco di roba nascosta sotto. E poi le parabole non vanno lette una alla volta così. È un discorso che continua. E quindi questa parabola, se non la leggiamo con quella di domenica scorsa, del figlio prodigo, non si capisce niente. Allora facciamo un po' il punto. Scusatemi, sono un po' più complicato, però impegnatevi anche voi, perché altrimenti questo povero Vangelo resta proprio nascosto dentro al libro. Invece dobbiamo cominciarlo a capire, perché questo è quello che Gesù Cristo ci chiede. La domenica scorsa, quando si è parlato del figlio prodigo, tutti quanti stanno a pensare, mi alzerò, andrò, dirò, ho peccato. Non ci credete, guardate a questo. Il figlio prodigo è il figlio di Dio, che scende in terra e dona tutta la sua divinità, fino al punto da diventare un fallito sopra la croce. Questo è il figlio prodigo, il figliuolo dalle mani bucate, come usiamo dire noi, dalle mani bucate. È la figura, il figlio prodigo è la figura di Gesù Cristo, che scende sulla terra e si umilia fino al punto, e si partecipa fino al punto da diventare un poco di pane e un po' di vino. Questa è l'umiliazione di Dio, capite? E le dà tutte, le dà tutti gli uomini. Quindi nella parabola del figlio prodigo c'è una misericordia enorme. Nostro Signore non guarda in faccia a nessuno, pure quel disgraziato che teneva crocifisso di là da lui. Noi poi siamo il malfattore pentito, vedi, con le parole copriamo le cose. Pensate che fosse Totorina quello che gli stava crocifisso di lato. Pensateci un attimo. Poi quello, un Totorina del tempo, era quello che stava lì crocifisso. E provate a dire, oggi sarai con me nel giardino. Chi di noi tenesse il coraggio di dire questo? Quindi Gesù Cristo è venuto sulla terra come uomo dalle mani bucate e ci ha regalato tutto. Lo tenete qua il regalo di nostro Signore, vedete, senza andare troppo lontano. Si è regalato diventando una cosa, lui che è Dio. Allora mo viene la seconda parabola che dice, io me ne sono andato e voi siete ora i miei amministratori, voi e io. Ognuno di noi amministra una certa casa, infatti ho oikonomos, dice il testo greco, che significa colui che regge la casa. Io reggo la casa della parrocchia, io in questo momento reggo voi che siete la famiglia di Dio che sta presente qui, e voi, ognuno di voi, regge qualcosa, per esempio la propria famiglia, per esempio il reparto di chirurgia, l'ufficio pubblico che governate, l'officina meccanica che guidate. Ognuno di noi diventa un economo. E come dobbiamo comportarci? Se Dio ci ha messo a disposizione tutta la sua divinità, perlomeno mettiamo a disposizione la nostra umanità. Lui ha dato la divinità, noi perlomeno l'umanità. Ecco allora il significato del rimettere che sta scritto qua dentro. L'economo, a un certo momento siete voi, sono io, che di fronte al mondo dice vieni qua, tu tieni il 100, 100 in greco significava tutto quello che devi fare, dividiamolo a metà. Metà è la tua vita, la tua esistenza, e metà i debiti che tieni con Dio. O state attenti. Metà è la tua esistenza, metà è quello che tu dici che devi a Dio. Metà dell'esistenza te la guarderai tu, quindi resterai debitore a te stesso. Campa la tua vita, vivila bene. vivila procedendo in avanti. L'altra metà, cioè l'altra metà io la debbo a Dio, infatti devo andare a messa la domenica, devo fare quell'altro, devo fare quello, devo fare quell'altro. Amico mio, dice il fattore, dove sta questo impegno tuo? Dove sta scritto? E cioè, tu l'hai detto? No, no, vedi che te la sei fatta tu stesso. La cambiava e la tieni tu nelle tue mani. Tu l'hai scritta a cambiare. Attenzione, guardate. Il guaio terribile della nostra fede è che noi, invece di pensare a costruire la nostra esistenza come si deve, per esempio con la famiglia, con la società, con il lavoro, con tutto, quello è compito nostro. È il 50% di tutto che dobbiamo fare noi. Il resto ce lo siamo create noi un obbligo verso Dio. Ci siamo inventati noi tutte le regole che ormai ci affliggono l'anima. Vedete il Papa come sta cominciando a parlare? Misericordia, misericordia, misericordia. Perché tutto è diventata legge. Mi sapete dire, quando voi vi andate a fare l'esame di coscienza, i peccati vostri, guardatelo uno per uno, ce n'è stesso uno che riguarda Dio. Tutti riguardano le regole. Ho detto le cattive parole, non sono andato a messa la domenica, ho mangiato la carne il venerdì. Questo ce le siamo inventati noi, siamo diventati debitori di Dio firmando noi stessi la cambiale, che Dio non vuole, che Dio non ci ha mai chiesto. Ecco dove abbiamo perduto come fede cristiana la nostra serenità, abbiamo perduto la nostra gioia di sentirci un padre che non chiede niente a noi, chiede solamente vivi la tua vita e vivi nella totale libertà. Voi siete debitori di voi stessi, solamente della vostra carne, della vostra esistenza. Vivetela bene. A Dio non dovete nulla, solo accettare il suo amore. Cercate di capirlo questo, guardate, perché sennò qua facciamo un sacco di chiacchiere, mi pare che sto parlando per astratti, ma queste sono cose molto concrete. Questa parabola dice una cosa molto semplice: non vi caricate di debiti verso Dio. Perciò noi preti dobbiamo avere una grande misericordia verso chi si accosta a noi. E voi dovete avere uguale misericordia. Dobbiamo saperci liberare, vedete. Questo il Papa anche l'ha detto, lo sta cominciando a dire. Liberare, voi siete schiavi di tutte le regole che vi hanno insegnato con la prima comunione. Io sono stato schiavo di tutte quelle regole e credetemi, ci ho messo anni e anni per liberarmi da questo, per capire che Dio da me non voleva proprio niente. Ecco perché lodò il fattore, il suo economo che aveva liberato quelli. Siate liberi, Dio vuole da voi una sola cosa, che accettiate la sua offerta. E quando voi venite a farvi la comunione, quello è quello che vuole Dio da voi. Venite a mangiarmi. Beati voi che siete invitati a cenare con il Signore, come dico io. E voi venite e mangiate. Avendo fatto questo, avete realizzato tutto. Tutto. Il resto sono regole che ci mettiamo addosso e poi le paghiamo cari e amare. Come nelle nostre case, vedete, che fa? I genitori a volte sono proprio scemolelli. E quindi cominciano a dire al figlio, quello non si fa, quest'altro là, non si può fare quell'altro, dobbiamo fare quell'altro, e alla fine la casa diventa un posto dove non si può campare. Perché non abbiamo il senso della libertà. Sì, va bene, le regole servono naturalmente, ma servono quel tanto che servono. Ecco, questa è la realtà della nostra fede. Finalmente stanno qua perché parlano, invece di parlare di teologia, parla di fede. E quindi naturalmente si dice che Dio è misericordioso, perdonate, sappiate perdonare, non cacciate fuori nessuno. Guardate, io racconto sempre un fatterello che è personale, diciamo, di esperienza personale. Quando stavo a Piedirotta a Napoli, venivano a confessare, là si confessava molto, e veniva qualcuno che diceva, sapete, io non mi confesso da molto tempo. E molto quanto? 10 anni, per esempio. Io mi ero imparato, dicevo, ma per caso l'ultima volta si è confessato a Pompei? Guardate che la risposta era quasi sempre sì. Perché? Che succedeva a Pompei? Poi purtroppo, fortunatamente, è stata revisionata molto. Ci andavano tutti i preti delusi, che non erano stati fatti vescovi, che non erano vicari, che erano state cose, cioè, i quali scaricavano la loro tensione su quei poveri penitenti, per cui sentivano urli inauditi dai confessionali, sbattute le porte in faccia ai penitenti, e la gente non ci tornava più. Papa Francesco sta cominciando, ma ricordatevi la misericordia. Ricordatevi che voi in fondo l'unico, vi ho detto, impegno che avete con Dio, l'unico debito che avete con Dio è accettarlo, è mangiarlo, è accoglierlo. Come i vostri figli, guardate, quando sono piccoli, che debito hanno con voi? Fateci caso. Che deve un bambino piccolo succhiare al petto materno? Quello ci cercate da lui, che lui si accosti alla vita. E quando si fanno più grandi, voi continuate a cercare sempre quello. Cioè, vivi, realizza la tua vita e noi ne siamo felici. Ecco il cristianesimo, guardate. Allora siate liberi, oggi diciamo, godiamoci questa parabola che scandalizza tante persone e restiamo un poco sereni, facciamoci una volta tanto una comunione proprio come accettazione di libertà, cosa che in genere si dimentica.